You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Questo podcast va in onda in forma epistolare per mancanza di gigawatt. Buon ascolto!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Ma benvenutissimi, benvenuti, era ora che facessi un'altra live qui sul mio canale. Da mesi e mesi ho guardato l'ultima che ho fatto ed è quella di creature del passato, Creators the Past, fatta con delle bellissime persone. Voglio iniziare subito dicendo che questa live è totalmente dedicata a Raffaele Giampetruzzi, che purtroppo non potrà più fare le live con me e questo mi dispiace tantissimo. Era intanto un recensore qui su YouTube e anche lui diceva e sapeva tante cose, molte più di me, fra l'altro su tantissimi argomenti, ed era un piacere davvero fare le live con lui. Purtroppo la vita è anche questo e va bene, insomma, più o meno. Questa puntata andrà in onda anche sulle frequenze di Fantascientificast, quindi cercherò di trattenere il mio solito umore incredibile parlando appunto di qualcosa di interessante, e cioè le anticipazioni di ottobre, qualcheduna che vi ho preparato per che arriveranno il prossimo mese sui canali principali di streaming, che ultimamente sto seguendo anche poco, ma vabbè, quello è un altro paio di maniche. Parlerò anche dello sciopero degli attori, ma soprattutto di questa maglietta qui incredibile, bellissima, di Godzilla, che è stato anche a Bali nella sua storia, quindi va bene, sarà uno spettacolo anche questo Godzilla a Bali, è andato a prendere un po' di sole anche lui. E l'ultima cosa, farò una serie lunghissima di recensioni, perché praticamente Misto Estate 2 l'ho voluta chiamare, in realtà il Misto Estate 1 non è manco uscito, però insomma volevo parlare di queste cose, c'è tantissimo di cui discutere e io direi di partire immediatamente con una recensione. Adesso ve la prendo subito e ve la carico. Allora, questa qui arriva da Prime Video in uscita, adesso recupero anche i dati, il 6 di ottobre, e praticamente la trama, questo Totally Killer, si parla di 35 anni, dopo 35 anni, scusate, ritorna un killer a mietere un'altra vittima, non lo si vedeva da appunto 35 anni, e questa ragazza, Jamie, una 17enne, si ritrova però nel 1987, dove avrà modo di evitare direttamente quegli omicidi. Quindi iniziamo nel presente e poi ci catapultiamo nel passato a parlare di questi... fantomatico killer, non so bene come piazzarla, però mi ha un po' incuriosito, quindi io sono abbastanza favorevole a questa serie di Prime Video. Li ho messi in ordine di come, diciamo, più o meno circa mi ispirano, ordine assolutamente casuale, ve lo dico. L'altra invece che state vedendo è Awareness, mia pronuncia credo una parola che non ho mai sentito in inglese, comunque dovrebbe essere Awareness. È un film di azione fantascienza, in arrivo l'11 di ottobre sempre su Prime Video, e Ian è un adolescente che vive ai margini della società e riesce a manipolare le menti tramite le illusioni visive, organizza piccole truffe, quando però diventa lui il bersaglio delle due organizzazioni. Quindi ci sarà tutto questo bellissimo effetto. Intanto salutiamo anche Jack O'Lantern che parla di effetto anni 80, appunto stiamo tornando indietro un po' nel tempo con tante cose, e passiamo al terza uscita che aspetto sempre su Prime Video, quindi è un mese di ottobre dal mio punto di vista abbastanza carico su Prime Video, e abbiamo Jigen Daisuke. Allora, parliamone un attimo. Esce il 13 di ottobre e praticamente è un live action dedicato appunto a Jigen della saga di Lupin, ovviamente. Cosa succede in questa serie a lui dedicata, dove effettivamente anche l'attore richiama abbastanza il personaggio del manga, dell'anime e del manga, vabbè, e sente che qualcosa non va nella sua fidata pistola, quindi torna dopo anni in Giappone, perché era da una vita che non ci andava, alla ricerca del più grande armaiolo del mondo, che ovviamente è in Giappone, ma che però fa anche un altro lavoro. Insomma, vedremo tutto in come sarà catapultato e dove sarà catapultato questo Jigen. Io diffido sempre particolarmente dei live action, anche a ragion veduta, visto certe uscite, però insomma voglio sperare che qui riescano a fare qualcosa di buono. Ultima uscita per Prime Video è quella che attendo in assoluto di più, effettivamente la volevo vedere già da una vita intera, è la terza stagione di Upload. Quindi in questa terza stagione si riprenderanno le vicende tra Nora e Nathan, che cercheranno appunto di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia la vita di milioni di persone. Infatti voglio ricordare che questa serie è incentrata su, come dire, un sistema dove i morti vengono uploadati su questo server e tutti vivono a seconda di quanto la gente spende per loro, e di quanto, insomma, con questa anima virtuale, ecco, insomma, è molto interessante e particolare. A me è piaciuto molto come idea e anche come realizzazione, sempre comica. Andando avanti, soprattutto nella seconda stagione, insomma, Upload, secondo me, può avere scansato, insomma, ha scantonato un attimo, ecco, in certi effetti un po' particolari. Soprattutto perché non è andata a parare dove almeno mi immaginavo io. Vediamo un po', cambio invece totalmente streamer, questa volta passo al mitico Disney Plus, che fra l'altro aveva un'ottima offerta fino a poco fa di 1,99€ al mese per 3 mesi, che io ho quindi riattivato perché l'avevo disattivato da mesi oramai, Disney Plus, non trovandoci nulla, ma a questo poi ne parlo meglio dopo. Quindi arriverà il 6 di ottobre Loki, che riprende appunto dagli eventi del finale della prima stagione, che sinceramente mi ricordo benissimo che è stata bellissima, mi ci sono divertito tantissimo, è stata ricreata benissimo, tutto funziona bene, ma me la sono dimenticata perché è passato troppo tempo e perché in mezzo c'è stata tanta altra schifezza Marvel che mi ha fatto un po' odiare, non odiare, però comunque ricredere sull'universo Marvel che stanno portando avanti quelli della Disney, che sinceramente non riesco a farmi mandare giù, almeno dopo da qualche anno ormai. Quindi va bene, comunque qui si parla appunto di multiversi, di sicuro gestito meglio dell'ultimo film con Cumberbatch, appunto, cos'era, Doctor Strange, gli universi della pazzia, quello lì, che è stato veramente dal mio punto di vista una presa per il fondo schiena, ma vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Proseguiamo quindi con un'uscita di Halloween sempre su Disney Plus, che è Piccoli Brividi. Allora, io devo ammettere che non mi è mai piaciuta la collana omonima di libri horror per ragazzi, e quindi anche i film successivi che hanno fatto. Questa è una serie, e questa parlerà di 5 liceali che indagano su una scomparsa avvenuta 5 anni prima. È per, ovviamente, per giovani. Io non mi ci voglio nemmeno mettere lì per capire. È sicuramente con un timbro adolescenziale, quindi si può guardare probabilmente. Io non ne farò proprio, non aspetterò quel momento lì per far play. Comunque, vabbè, se capita un play, ce lo faccio. Intanto salutiamo anche Michele Sessa. Ciao, grazie per essere arrivato anche te. Spero che queste anticipazioni ti possano interessare. Andiamo avanti e passiamo a questo punto a Netflix. Adesso sto caricando la serie che arriverà, adesso vi dico anche quando, purtroppo ho solo due mani e un cervello, soprattutto anche piccolino. Justice League, serie animata che torna il 24 di ottobre. L'unica mia speranza è che non faccia la stessa fine di Batman, che pochi giorni fa doveva apparire su Netflix, ma non è apparso senza alcuna comunicazione. Voglio parlare appunto anche di quel Batman che vedete qui sullo sfondo. Quel Batman lì era un bel Batman di animazione dei primi anni 90, i diritti probabilmente erano ancora della Rai, o meglio quelli del doppiaggio probabilmente, e inizio a pensare che ci possa essere qualcosa che sia andato storto con i diritti soprattutto del doppiaggio e via dicendo, oppure qualcosa non è stato definito nei tempi e quindi il Batman non è uscito. Qualche giorno fa su Netflix, come era stato preventivato. Spero appunto, come ho già detto, che non faccia la stessa fine Justice League. Quelle che vi presenterò su Netflix, paradossalmente, che sto utilizzando sempre non meno, ma nel senso è quello che guardo di più, ma allo stesso tempo è quello che guardo, che sto dicendo più spesso, è anche Valerian, la città dei 1000 pianeti. Io l'ho sempre trovato carino e interessante, ovviamente è molto young, molto per gli adolescenti e via dicendo. Intanto già ho visto adesso il commento di Jack O'Lantern su Justice League con Punch, Pow e via dicendo, con Batman, vabbè, che ricordi anche quelli lì. E dicevo appunto, Valerian, la città dei 1000 pianeti, è stato film di Luc Besson. Assolutamente, ci dice che appunto meglio i fumetti, sono d'accordo, però è stato screditato particolarmente questo film, preso a sé stante, ovviamente togliendo il nome, appunto, come dici, Valerian, dal titolo quasi, rimane un film più che godibile, con una bella trama, un bel intreccio, azione, avventura, ragazzi che fanno cose incredibili, insomma è un film piacente. Ovviamente è uno di quegli adattamenti meno riusciti, ma è un film che dal mio punto di vista può essere più che godibile per tanti, ed è bello che ritorni su, in questo caso, Netflix, perché possa essere rivisto. Mi sembra che prima fosse su Prime Video, insomma, comunque continuiamo. Altra uscita su Netflix sarà quello, un film che attendo da tantissimo, che è Sonic 2 il film, che uscirà il 21 di ottobre. Scusate, Valerian uscirà praticamente domani, il primo di ottobre. Sonic 2 uscirà il 21 di ottobre, secondo capitolo filmico di Sonic. Insomma, a me Sonic il primo è piaciuto, poi insomma con Jim Carrey che fa super cattivo in maniera bellissima dal mio punto di vista non si può che apprezzare. È riuscito bene anche il Sonic digitale dopo le polemiche per il primo uscito, vabbè, comunque qui probabilmente faranno a scazzottate incredibili. Io non l'ho visto al cinema perché mi è scappato e sarò contento appunto di recuperarlo quando arriverà alla fine, quasi alla fine del mese, su Netflix. Ultima anticipazione, anche questa assolutamente non di proprietà Netflix, sebbene sia legata a una proprietà e una produzione Netflix, che tra poco arriverà: Galline in fuga Chicken Run. Per me è sempre divertente e spassoso da vedere, quindi io dico guardatelo, cioè preso da Wallace e Gromit, ricorda benissimo la comicità e quella inglese, io ne vado pazzo. E a riguardo mi ero segnato un appunto: questo Galline in fuga arriverà il 15 di ottobre, però Netflix è in fase di produzione un nuovo film appunto fatto dagli stessi creatori di Galline in fuga e quindi Wallace and Gromit, appunto un altro capitolo della saga sulle galline in fuga. Non so cosa aspettarmi, spero che sia comunque interessante e coinvolgente. Io voglio essere contento di questo, quindi è un qualcosa che secondo me è da mettere in conto e può essere un bel film da vedere. Bene, io adesso sto caricando un'altra immagine perché voglio arrivare a parlare di qualcosa di, come dire, che è successo negli ultimi mesi e che ho totalmente evitato, cui ho totalmente evitato di discutere, che è lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood. Allora, si è concluso praticamente, o meglio, la bozza è stata presentata da poco e sembra che verrà approvata. Sono contento che questo sciopero sia terminato. Sono avuti dei risultati che possiamo dire positivi, soprattutto per gli attori, ma non per tutti, perché il vero problema di Hollywood sono gli attori, quelli che debbono passare di volta in volta da un film all'altro, una puntata di una serie all'altra, come comparse, come attori di secondo piano, che sono in realtà quelli che reggono i film, quelli che fanno andare bene le produzioni, quelli che spesso sono dei caricaturisti e riescono quindi a creare dei personaggi che rimangono e danno quindi ancora più spessore a quelle serie, a quelle trame, e vengono veramente pagati poco rispetto a dei giganteschi attori che ovviamente si può dire fanno tanto richiamo e via dicendo. E quindi insomma questo sciopero ci stava tutto, però cosa succede questo sciopero, che è poi la parte principale. Intanto vi faccio vedere anche qualche altro attore che intanto mi sono già sbagliato a fare i click, io su non devo fare click, devo smettere di fare click. Faccio vedere qualche attore che ha partecipato, in questo caso attrice, cioè Jeri Ryan di Star Trek, che anche lei ha partecipato, come tanti attori più piccoli di Star Trek che sono comunque apparsi, hanno dato il loro spessore a questo sciopero. Faccio vedere anche Ruffalo a questo punto, che ha partecipato a questi scioperi. Io adesso ritorno, prendo praticamente totalmente la mia persona in questo video per parlarvi di quello che però sta succedendo realmente, cioè il vero problema era la gestione dei diritti digitali degli attori e via dicendo, quindi sempre una questione di soldi e via dicendo. Cosa è successo però? Che praticamente in parallelo a questo sciopero, che quello che era già palese per tutti ormai da 7-8 mesi, un anno, è esploso lo streaming, non in senso che è esploso che tutti lo stanno adottando, ma è esploso il fatto che possono avere un ritorno economico adeguato per poter mantenere i prezzi bassi, come è stato Netflix all'inizio, come sono state tante cose all'inizio, e soprattutto questo proliferare di servizi digitali sta facendo in modo che la gente spenda magari anche molto di più rispetto a tanti anni fa, sta riprendendo la pirateria, insomma si stanno muovendo tante cose contro questi scioperi, purtroppo, perché toglieranno lavoro, e dal mio punto di vista vorrei dirlo, è anche giusto e corretto, cioè si è prodotto tantissimo, soprattutto probabilmente Netflix, tutti i servizi di streaming si sono buttati nelle produzioni da mettere solo in streaming o per rimpolpare il loro, infatti anche Jack O'Lantern ritorna su troppa frammentazione, verissimo, hanno voluto produrre tantissimo, ma la qualità non solo si è abbassata, è scesa proprio verso l'infinito e oltre, perché non avevi persone, non avevi gli sceneggiatori formati, non avevi il tempo materiale per produrre serie di spessore come la stessa Netflix produceva anche solo qualche anno fa, quando si concentrava e si focalizzava di più su quello che poteva essere, cosa interessava a un suo pubblico, quindi a una sua nicchia, e tipo House of Cards, ecco, cioè, parliamo di quello lì, o anche House of Dragon, da cui insomma è stato preso altre cose dell'HBO in quel caso. Insomma, tante produzioni, tante cose che hanno fatto abbassare la qualità, e questa bolla è esplosa, è palesemente esplosa, ormai stiamo pagando per vedere quello che vogliamo, dovremmo pagare una 50-60 euro al mese probabilmente, che è ancora di più di quello che costava Sky, paradossalmente, e a questo punto ci troviamo a dover attivarne uno ogni tanto, via dicendo. Io lo stesso Netflix lo sto usando sempre meno, appunto perché per anni non l'ho mai disdetto, ma nell'ultimo anno l'ho disdetto già 3 volte, lasciando un mese e mezzo disattivato, sebbene quando poi lo riattivi è quello da cui guardo più serie in assoluto, ok? Anche Disney Plus in questo momento, ma l'ho riattivato semplicemente per i bassi prezzi che ha avuto, cui 6 euro per 3 mesi è più che abbordabile. Prime Video lo sto tenendo, ciao Zach, anche a te ben arrivato. Finisco questo discorso qui. Amazon vuole aggiungere, stavo appunto per dirlo, Jack O'Lantern mi ha anticipato la pubblicità, e pagando un plus si potrà togliere, stessa cosa che ha fatto Now, dove ha proposto adesso Now TV, è quella di Sky, dove ti propone due differenti pagamenti, uno se vuoi la pubblicità, cioè se ti lascia la pubblicità, l'altro no, e c'è una differenza dai 3 ai 5 euro al mese, non è roba di poco conto, ed in effetti, insomma, diciamo che inizia un po' a non essere bello, non è bella questa cosa. Vabbè, questi sono comunque i miei pensieri, dove si andrà sarà sempre peggio, soprattutto perché ci saranno, andando avanti, sempre meno produzioni, paradossalmente, sebbene i servizi di streaming ci saranno sempre di più, ci saranno meno produzioni, probabilmente si ritornerà ad avere un po' più di livello, però queste non saranno più focalizzate su nicchie di mercato, ma cercheranno di spararla verso un pubblico generalista, quindi noi magari fan di fantascienza, fan di azione o via dicendo, potremmo ritrovarci un attimo con meno mercato rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Io adesso vorrei passare a questo punto alle recensioni, perché sono 20 minuti che sto parlando ininterrottamente, non so come io riesca a farlo senza fermarmi, senza bere, via dicendo, tirando fuori frasi a caso dal mio cervello.
Oh,
e vorrei appunto passare alle recensioni, che sono tante, perché si parla di 13 film che ho messo tra film e serie in recensione. È la prima. Non me l'ha presa, ecco, Takeshi's Castle, cioè ragazzi, Takeshi's Castle su Prime Video è qualcosa di emozionante. Io mi ricordo mai dire Banzai quando ancora ero giovane e lo stavano trasmettendo in diretta praticamente. Io voglio ricordare che Takeshi's Castle in Italia e non solo, anche nel resto del mondo, è arrivato tramite VHS piratate. Non sto scherzando, come tanta roba che arrivava dal Giappone in quegli anni, c'era qualcuno che appunto le registrava e così le rimandava e arrivavano da noi, venivano proposte. E quindi insomma sono passati 40 anni e molte cose arrivavano così, quindi soprattutto nelle TV minori, e insomma era un far west anche quello lì. Esatto, ecco, Sessa dice ci mancava la giallappa. Sì, paradossalmente sì, ricordo che comunque quello fatto dalla Jalapa's Band, cioè Mai Dire Banzai, era un insieme di due programmi survivor giapponesi dell'epoca. Uno era appunto il mitico Takeshi's Castle di un giovane, adesso ve lo faccio vedere perché era un veramente giovane, ma giovanissimo attore comico in quel momento di teatro, Takeshi Kitano, guardatelo, Takeshi Kitano. Se mi seguite da un po' sapete è il mio idolo di regia giapponese, ovviamente al secondo posto di Akira Kurosawa, però è un mio idolo personale di persona, ha fatto dei film bellissimi sulla Yakuza giapponese, tutti tra fine anni 80 e primi anni 90, è un attore comico comunque, quindi gli ha sempre messo la comicità, è sempre stati ben bilanciati, e comunque Takeshi's Castle rimane così, come dicevo, è una serie che funziona perché non si prendono sul serio, è comica, c'è la gente che va lì per divertirsi, non per farsi del male, perché è tutto il più controllato possibile, però veramente ci sono giochi impossibili dove loro stessi si autoironizzano. Insomma, guardate questo Takeshi's Castle su Prime Video perché ne vale assolutamente la pena, è qualcosa di meraviglioso e soprattutto ti fa ridere. L'unico problema è che c'hai i sottotitoli in italiano perché non è stato doppiato, appunto mancando la Jalapa's Band, secondo me non si sono azzardati. Ringrazio ancora Takeshi Kitano che appare solo negli ultimi due episodi, un po' imbalsito e bloccato, ragazzi, inizia già ad avere la sua età e i suoi problemi, segniamocelo buono finché si può perché è un grande del cinema. Passiamo invece in questo caso a Netflix, uscito da pochissimissimo, la meravigliosa storia di Henry Sugar. C'è un cast d'eccezione, adesso ovviamente non mi sono segnato nulla, quindi meravigliosa storia di Henry Sugar, è un cortometraggio fatto da Wes Anderson, e appunto il cast è fenomenale perché abbiamo Benedict Cumberbatch, David Patel, Ben Kingsley, Richard Aoyade e Ralph Fiennes più Rupert Friend, sono praticamente gli unici 5 attori, tutto gira su quei 5 attori lì. È una storia meravigliosa tratta da un romanzo scritto negli anni 70, il ritmo che riesce a darci, ecco appunto la scenografia è incredibile, infatti funziona benissimo perché è una scenografia molto teatrale a tratti e curatissima ed è bellissimo appunto, cioè ti sembra quasi di stare a teatro a vederlo, funziona tantissimo il ritmo che Wes Anderson riesce a dare a questa storia. Quindi ti trascina in tutti questi eventi dell'uomo che riesce a vedere senza guardare, e io ne sono rimasto affascinato, proprio l'ho finito d'un fiato dicendo ma come è già finito. Beh, insomma, complimenti, questi cortometraggi qui tanta roba, cioè mi ha ricordato veramente un'opera teatrale, un qualche cosa che è degno di essere stravisto e rivisto con i tempi, con le capacità attoriali delle persone che vi ho nominato prima. Insomma, è qualcosa che ti trascina in quel mondo, assolutamente. Terzo posto delle mie recensioni, tra i 13 che mi ero segnato, c'è Nimona. Nimona è un film d'animazione di Netflix uscito anche un po' di tempo fa. L'ho visto dicendo può essere interessante, cacchio, mi ha stupito per la profondità del messaggio che voleva dare, per il fatto che fosse appunto per ragazzini. Ecco, mi sono dimenticato un film da citare, mi è venuto in mente adesso, così adesso lo aggiungo in lista se mi viene in mente. Comunque, vabbè, Nimona mi è piaciuto tantissimo e funziona, io dico guardatevelo, si lascia aperto a un seguito che spero sinceramente arrivi molto presto, perché insomma hanno creato un bel mondo, hanno creato dei bei personaggi, una bella storia, tutto quanto, con un'idea, la storia la fa chi vince, quindi quella diventa la verità per tutti. Ma è veramente la verità? Se le cose sono andate veramente così? Nimona lo spiega quasi con cattiveria, ma va bene, ci sta. Passo a un altro film arrivato disponibile da un mesetto oramai, con Jackie Chan e John Cena, ragazzi, Project X Traction. E io oltre la fantascienza, questo qui va oltre la fantascienza, si prendono per fortuna in giro e funziona proprio perché si prendono maledettamente in giro loro stessi, non sul serio. Jackie Chan oramai si vede l'età che inizia ad averlo, John Cena è un coglionazzo, quindi ci sta da Dio in questo film. Cosa succede? Succede che John Cena viene coinvolto dal fratello in questo rapimento di persone, che poi porterà a una serie di cose, tra cui rubare delle chiavi per utilizzare degli oleodotti per trasferire via il petrolio in un mondo totalmente desertico e quasi senza acqua, in cui il petrolio è la seconda risorsa più preziosa, cioè l'acqua la prima, e esplosioni, succede di tutto, letteralmente di tutto. Vorrei solo parlare di questo camion in cui hanno messo un motore jet da gigantesco e loro lo mandano a cannone in mezzo al deserto, cioè è fenomenale, cioè ci sono delle scene che non puoi non metterti a ridere per le vaccate che fanno, e insomma mi è piaciuto e mi ha tenuto lì molto coinvolto. Insomma, probabilmente ci sarà un seguito, si sono preparati tanto, hanno lasciato la porticina aperta, non so, vedremo. Comunque dateci uno sguardo se volete qualcosa di poco impegnato e d'azione. Ancora azione, questa volta con Gal Gadot, mamma mia Gal Gadot. Heart of Stone, qui entriamo in un ambito alla Bourne Identity, un ambito alla 007, un qualche cosa di un po' più mirato, tutto al femminile, dove la buona e la cattiva sono due donne, il super cattivo invece è l'uomo, che va bene, funziona sì e no, perché questo, a differenza di film di prima, cioè Project Extractor, questo ci prende sul serio. Si prende sul serio, ma succedono delle cose che sono talmente oltre l'inverosimile, come sono dentro a un dirigibile nella stratosfera e dicono attenzione che qui attorno è pieno di idrogeno e basta, perché serve a quello per far volare, e loro stanno respirando tranquillamente solo idrogeno ed è palesemente assurdo. Però vabbè, lasciamo stare. Le scene che potrei citare sono tante. È un film che comunque ti tiene lì, un bel film d'azione, ti coinvolge a diversi cambi di prospettiva. Gal Gadot è molto brava, insomma funziona sì, ma con qualche riserva. E sì, insomma, guardatevelo. Io intanto preparo il prossimo, che è appunto, qua ritorniamo a parlare di zombie tramite Zombie 100, e è un manga, è stato da un manga, poi un anime e via dicendo, adesso hanno fatto live action e comico. Non lo metto a livello di Benvenuti a Zombieland, perché quello è proprio di una categoria superiore, però è veramente fatto bene, divertente. Se non siete ancora stanchi degli zombie, oppure cercate un qualche cosa degli zombie che vi faccia anche rilassare, bene, guardatevi questo Zombie 100, che è poi un'allegoria della vita moderna, secondo me, soprattutto giapponese o comunque asiatica, che è molto particolare, tanto ricorda anche i metodi e quello che succede in un Alice in Borderland, cioè come meccaniche di gioco. Sì, giustamente, è più demenziale che comico. Qui siamo su una parte molto demenziale, cioè io lo tratto comunque come comico, ma è un comico demenziale, ma con un'idea e un intento. Quindi in realtà succedono, cioè, cose... c'è questa scena che è bellissima, cioè lo squalo mille piedi zombie. Immaginate quali già possono essere i piedi di questo... di questo squalo, cioè lì andiamo oltre Sharknado, ok? Quindi vediamo un po' che... va oltre il salto dello squalo, sì, guardatelo verso la fine, capirete appunto quello che ho appena citato, è qualcosa di impressionante, cioè ragazzi, lo squalo, cos'è? Human centipede squalo zombie, una roba, cioè se avete capito tutte e tre le citazioni dovete vedere assolutamente questo zombie centro. È spassoso, fugge via bene, è doppiato anche in italiano, mi sembra, quindi comunque sfugge via bene e lo consiglio. Volete qualcosa di una fantascienza intensa invece e di un certo livello di spessore? Bene, sempre su Netflix vi trovate Paradise, che è interessante, cioè è un film comunque polacco, girato quasi tutto in... mi ricordo se in Lituania o Lettonia, vabbè, comunque nei paesi baltici, funziona maledettamente bene. Dove siamo? Siamo in un mondo in cui le persone possono vendere i loro anni, cioè si parla sempre di profughi, immigrati e via dicendo, e per avere la cittadinanza tu, se vendi i tuoi anni di vita, 5, 10 o 15, ti danno la cittadinanza, dei soldi a te e alla tua famiglia. Cosa vuol dire? Che se io ho 15 anni oggi, mi vendo 15 anni, vado già a 30 anni. Invecchio tantissimo. E i miei anni, se sono riferiti a una persona compatibile, vengono trasferiti a questa persona che se li prende su di lei. Non spiegano questo meccanismo, è chiaro. È il Deus Ex Machina della storia, ma da lì nasce tutto. Nasce appunto questa storia di questo super cattivo, gestito bene, sì, nel senso che è interessante i meccanismi con il super cattivo, i ribelli e via dicendo. Il finale, secondo me, purtroppo, scusa Michele, non l'ho presente questo saggio di Ballard, però sicuramente c'è qualcosa di simile nella fantascienza che è già uscito e via dicendo, magari lo vado a recuperare dopo. Ed è interessante per come appunto mettono insieme questi meccanismi, per come alla fine, dicevo, alla fine secondo me hanno perso un attimo l'idea di come chiuderlo e sono lasciati andare a dire un po' troppe cose a correre così. È comunque un bel film europeo di fantascienza, secondo me è da vedere, perché sono quelle fantascienze a cui non siamo abituati, quelle fantascienze che non ci aspettiamo, perché siamo troppo bloccati sulla fantascienza americana limitata, anche così. Quindi insomma, guardiamo anche una fantascienza diversa, secondo me è più che meritevole di uno sguardo questo Paradise. Passo a un'altra fantascienza, sì, diciamo di sì, però non vi voglio fare spoiler, perché ciao Cuni, che dovrebbe essere Luca se non mi sbaglio. Ragnarok, serie di 3 stagioni di Netflix, conclusasi da pochissimo. Vale la pena, è una serie norvegese, vale la pena appunto di guardarla, sì, vale la pena, le prime 2 stagioni assolutamente, anche parte della terza. Il problema è l'ultimo episodio, che non è poi un problema. È praticamente questo ragazzo che si ritorna nella sua vecchia città natale, dove ha perso il padre insieme al fratello e alla madre, via dicendo, dove non conosce nessuno. Però è anche un po' ritardato lui come persona, con dei problemi mentali. Trova questa sua amica che fa delle battaglie per il clima, per il cambiamento climatico, via dicendo, cosa basilare, cioè è fondante di questo Ragnarok, di tutte e 3 le stagioni, questa battaglia contro il cambiamento climatico e contro i cattivi delle industrie che stanno andando avanti. Cosa succede? Che lì ci sono appunto delle brave persone che si nascondono sotto mentite spoglie e sono dei in realtà, che gli danno i poteri per diventare Thor. Ci sono i giganti, che sono i cattivi del Ragnarok originale norvegese. Tutto questo va bellamente avanti per delle stagioni. Il finale, e purtroppo, se avete presente, è quello del ponte ologrammi di Star Trek Enterprise. È un finale che ti resetta tutto quello che hai visto prima. Non voglio far spoiler, perché in realtà, cioè, va detta questa cosa qui quando si affronta la serie, perché è stato gestito bene da un certo punto di vista, perché se tu guardi tutta la serie, per arrivare a quel finale lì ci sono i tanti tasselli che ti fanno capire questi passaggi. Questo è positivo, questo è fatto bene, ma non sono così tanti. Quindi tu ti ritrovi coinvolto in queste... sì, esatto, uno di quei finali lì, ecco, una di quelle tipologie lì di finale. Appunto la Alice in Borderland anche, e ti ritrovi coinvolto in quello che succede, ma non hai bene la percezione di questo doppio mondo, triplo mondo, quello che sta realmente succedendo, e quindi tu alla fine arrivi anche un po' scocciato a questo finale, che dici: ma che cacchio ho visto allora? E questo è brutto, perché in realtà merita molto, meritano anche i personaggi, tutti giovani poco noti che comunque fanno una buona interpretazione e meritano, rendono bene questo Ragnarok. Partite, è molto lento e particolare, questo deve essere chiaro fin da subito, e quindi insomma andateci comunque con calma e non aspettatevi chissà che mega finale, cioè ci sono i fuochi d'artificio ma non come immaginiamo noi. Passiamo a Futurama, ragazzi, è arrivata per l'ennesima volta, è stato rilanciato Futurama da Hulu, in questo caso perché era diventato di proprietà della Disney. Quante volte l'hanno sospeso Futurama e quante volte lo hanno ripreso non lo so. Futurama è il migliore che sia uscito, praticamente Matt Groening è stato superiore ai Simpson qua, almeno diciamolo, dopo le prime 12-15 stagioni dei Simpson, Futurama è nettamente superiore a tutto quello che sta arrivando da 15 anni a questa parte dei Simpson e di tantissime altre serie. Bei personaggi. Quello che inquieta di più in questa stagione è che tantissime voci, per ovvi motivi, sono passati 24 anni dalla prima messa in onda di Futurama, sono cambiate tantissime voci, ed è un peccato perché io mi ero affezionato soprattutto alle voci di Bender, che comunque erano cambiate già più di una volta, e via dicendo. Quindi magari riguardatelo in originale, ma ogni puntata è una chicca per prendere in giro la società moderna attuale, parlando però di quella del 3000 avanti, ed è bellissima la puntata in cui abbiamo il comandante, quello che, aspetta, come si chiama? No, non mi viene in mente, quello che è la parodia di Kirk, praticamente mascolino, che appunto gli dicono: tu non puoi essere macho così, prendere le persone, trattarle in questo modo, perché non va bene. Insomma, è bellissimo, cioè, ci sono delle puntate anche adesso che funzionano molto bene, sono veramente interessanti, e insomma, complimenti per Futurama, che ha dimostrato di poter reggere ancora 24 anni di vita, 25, quasi un quarto di setta. Sì, esatto, il comandante Brannigan, esatto, io coi nomi sono veramente negato, e riesce a reggere ancora, come poi ha fatto anche la serie di Boris, che ritornando dopo 15 anni dall'uscita è riuscita a fare ancora tante tante belle cose, una serie che in realtà mi manca già, ne vorrei vedere ancora di più di serie. Bene, arriviamo al clou, a questo punto, un clou che tanti stavano aspettando, cioè Ahsoka. Sì, è uscita la serie, una serie probabilmente, ma me l'aspettavo anche, cioè nel senso l'avrei vista volentieri, quindi sono contento che sia uscita questa serie su Ahsoka Tano. Siamo una puntata dalla fine, perché mancherà la puntata di questo mercoledì qui che arriva, io ve lo dico già, ve lo dico con tutto il cuore, mettetevi il cuore in pace quando la guarderete, perché sarà un finale cliffhanger da paura, in cui rimarrà non tutto sospeso di più, perché non la chiuderanno qui. Questa cosa qui del ritorno di Thrawn non la chiuderanno qui. Non la vogliono chiudere qui. Vogliono aprire un nuovo, proprio un mondo, una porta su Star Wars, farci quasi dimenticare gli ultimi tre film, perché è un po' impossibile farceli dimenticare, e aprirci uno spiraglio verso qualcosa di interessante e di nuovo. Per vedere Ahsoka sarebbe consigliabile vedere anche tutta la saga di Clone Wars. Non è necessario aver visto tutta quella, però sarebbe meglio per iniziare a farsi delle basi di questo mondo di Star Wars, che arriva poi a fare cosa? A fare Rebels. E questo fare Rebels è stato importante per Filoni, secondo me l'ha gestito molto bene, ha creato dei personaggi ex novo, ha parlato di tutt'altro e ha posto le basi per arrivare ad Ahsoka, tanto che il finale di Rebels, che dovete vedere assolutamente per vedere Ahsoka, è indispensabile, sine qua non, devi proprio vederlo, perché parliamo del seguito reale, perché la prima scena di Ahsoka è il collegamento ideale, cioè il collegamento preciso con il finale della serie di Rebels. Quindi o avete visto Rebels o ci capite la metà della metà. Sessa mi dice giustamente, beh, sono in un'altra galassia. Sì, ma ci sono in questo episodio, nell'ultimo, difficilmente ci rimarranno in quella parte di galassia. Difficilmente, almeno uno tornerà. gli altri forse dopo, però questa è una mia opinione, vedremo. Insomma, se la sono giocata bene, hanno giocato bene soprattutto con questi Jedi, questi nuovi Jedi, che hanno perso, avevano ovviamente perso con Anakin, l'ideale dei Jedi, che ormai erano un'istituzione da migliaia di anni a favore della Repubblica e via dicendo, quindi hanno perso la fiducia in quella forza, in quell'istituzione che praticamente ascoltava la forza, e ne hanno creata una loro, cioè hanno detto io voglio sentire la forza io direttamente. Insomma, è una visione molto simile a fatti religiosi anche o soprattutto occidentali, parlo del cristianesimo, dove si perde fiducia, in tantissimi possono aver perso fiducia nell'istituzione chiesa, ma magari continuano a essere credenti loro e via dicendo, e forse questo succede anche in altre religioni, ma vabbè, questo è un discorso a parte in cui non voglio entrare, ma mi ha ricordato molto questo passaggio, questo avvicendamento dei Jedi e via dicendo. Quindi secondo me l'hanno trattato molto bene a livello visivo, poi Ahsoka è qualcosa di spettacolare, ci sono immagini bellissime, puntate molto interessanti. Sì, è un'altra cosa, è totalmente femminile, cioè è puntato sui personaggi femminili, sono tutti quelli protagonisti, sono loro, eccetto Thrawn ed Ezra che riappare, qualche altro cameo vicino, ma sono tre i protagonisti, quattro considerando anche l'altra Jedi apocrifa. Insomma, sono Jedi strani, perché sono Jedi intermedi, sono Jedi che si credono nella forza, non sono nel bene nel male, sono delle vie di mezzo. Insomma, Filoni se la sta giocando bene per cercare di tirare sui punti di una serie Star Wars che ha visto veramente crollare pesantemente i suoi punteggi dopo l'ultima trilogia, perché è andata nel nulla praticamente, anche lo stesso risultato altalenante non troppo riuscito di Obi-Wan, mamma mia, ne è una riprova, nel senso è una, insomma, se ne poteva fare a meno di Obi-Wan, non di Mandalorian, a cui questo qui è leggermente collegato, ma poco o niente, e soprattutto Boba Fett, quello buco Boba Fett, quello è tutta un'altra cosa a parte, che però a me è piaciuto. La gente, non capisco perché continua a dire che non è bellissimo, ma va bene, comunque guardate, recuperatevi questa socca, però preparatevi, perché secondo me con il finale di questo episodio si potrebbero aprire tante possibilità in più per rivedere uno Star Wars di un certo livello. E parlo che non si parli di una seconda stagione, che non so se sia stata già confermata, probabilmente sì, ma di un buttare tutto questo verso nuove saghe cinematografiche che probabilmente sono ritornate a rendere un po' di più, almeno a certi livelli, rispetto alle serie sullo streaming, su internet. Bene, siamo arrivati al momento di uscire dallo streaming per tornare al cinema, anche se in realtà tra poco sarà disponibile anche in streaming, lo è già a pagamento, ma tra poco arriverà sui canali, tra virgolette, ad abbonamento e non a pagamento normali, Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling. Allora, io l'ho visto il giorno stesso di uscita, vi racconto questo aneddoto bellissimo, praticamente ho contattato i miei amici che lavorano al cinema qui vicino e gli ho detto ci sono tutte le sale di Barbie che sono occupate, e come faccio io a vedere Barbie, perché io il giorno dopo dovevo andarmene via e non avrei potuto vedere Barbie per un bel po', quindi lo volevo vedere assolutamente, e mi hanno aperto un'altra sala, non per me ovviamente, è un aneddoto simpatico, perché hanno fatto una insomma, i primi giorni l'hanno visto il mondo questo film, e vi posso assicurare che a parte vedere tutte le ragazzine vestite di rosa, e non solo le ragazzine, anche le donne più adulte vestite richiamando con i colori della Barbie, è un film al mio punto di vista riuscitissimo, ma veramente riuscitissimo, questo Barbie, perché ribalta il nostro mondo, cioè rimanda il nostro mondo maschilista, dove l'uomo è totalmente il centro, o meglio, si vuole impostare l'uomo, si vuole credere ancora che l'uomo sia il centro di tutto, e in questo Barbie invece sposta il centro, sono tutte le donne, tutte le Barbie. E quindi cosa succede? Che arrivano in questo mondo moderno non prendendo minimamente sul serio, perché ci sono chicche in ogni singola immagine, c'è qualcosa che anche la voce narrante fa delle battute bellissime, e tipo ce n'è una che fa: ecco, se la Barbie non fosse interpretata da Margot Robbie, effettivamente questo discorso avrebbe più senso. E va bene, perché Margot Robbie ovviamente è una donna bellissima, almeno nella versione Barbie. Ma quello che mi ha stupito di più è incredibilmente Ryan Gosling. Cioè, Margot Robbie è Barbie, palesemente Barbie, la interpreta benissimo, ma si vede che fa fatica. Cioè, io ho visto che ci impegna tutta se stessa per farcela, e non le viene così naturale fare Barbie. Mentre Ryan Gosling è veramente Ken, cioè gli viene naturalissimo. Lo vedi nelle sue facce naturali, i suoi atteggiamenti da Ken, soprattutto quando arriva nel mondo reale, in cui gli fanno vedere che è lì l'uomo che comanda. Lui dice: no, come è possibile, devo essere, e funziona maledettamente bene. Infatti Ryan Gosling è quello che mi ha stupito di più, ma mi ha stupito tantissimo lo spessore della trama, le prese in giro, il voler discutere, parlare di un problema sociale dei nostri tempi e anche di quelli del passato probabilmente, però soprattutto nei nostri tempi almeno lo sentiamo di più, che è il machismo, questa differenza tra uomo e donna. Io, guardate, ve lo consiglio tantissimo di vederlo, e finisco qua perché non voglio fare ulteriori spoiler e altre cose, e passiamo a un altro bellissimo film ancora in programmazione al cinema, o meglio in alcuni cinema dovrebbe essere ancora rimasto, che è Assassinio a Venezia. Allora, Kenneth Braga, io ve l'ho già detto nel secondo film, cioè Assassinio sul Nilo, si prende troppo sul serio. Cioè, lui vuole fare il Poirot migliore della storia. Stai esagerando, stai, vola basso. Questo qui, devo dire, mi è piaciuto di più come intreccio, come storia, come tutto, rispetto ad Assassinio sul Nilo, che ho trovato a tratti anche lento e bolso. Ma qui, in Assassinio a Venezia, invece, tutto secondo me scorre via molto bene, molto interessante e molto dark. Ma veramente tanto dark. Tanto che posso dire, i ragazzini più piccoli potrebbero esserne parecchio impauriti, quindi evitate, volendo, di farglielo vedere, perché lo consiglio a un pubblico adolescenziale almeno. Non andate sotto, cioè, mentre gli altri, volendo, potevano essere dei gialli carini, qui insomma, ci sono dei pezzi veramente horror, dettati da certe situazioni e anche dalla finzione, via dicendo. Però questo Assassinio a Venezia funziona maledettamente bene rispetto ad Assassinio sul Nilo. Ci sono alcune cose che secondo me esagerano, e una di queste è palesemente il fatto che a un certo punto dicono: ma dov'è la cantina qui nella casa di Venezia? E già quindi venendo un attimo trasalire, perché ha detto quella frase lì, non la puoi dire a Venezia, non esistono cantine a Venezia, c'è l'acqua sotto. E una a quel punto lì risponde: ma non ci sono le cantine qui. Io l'ho scampata. Ma a quel punto Branagh, cioè Poirot, sfonda una porta e c'è la cantina che va giù. Cioè, io sono rimasto lì così. Vabbè, no, ma allora, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? No, a parte quella trovata un po' scenica che serviva per comunque fare altre cose, per arrivare a sbloccare un certo punto della trama, insomma, funziona. Mi è piaciuto, un bel giallo horror. E se vi capita, guardatevelo, perché ne sono rimasto soddisfatto. Questo era l'ultimo film che avevo tenuto da parte di parlarvi. Devo ringraziare il mio amico che avete già visto su questo mio amico Daniele Barabani, che avete già visto su questo canale a fare le dirette, che mi ha consigliato di andarlo a vedere questo bellissimo Mission Impossible 7-8. Oramai ho perso brutalmente il conto di quello che è. Mamma mia che schifezza, proprio mamma mia che schifezza. veramente no, non ce la facciamo più, cioè non sappiamo più dove vogliamo andare, nel senso, ok, è un Mission Impossible, ok, ormai siamo andati oltre i soliti Mission Impossible perché siamo arrivati a un certo punto della saga così alto che devono fare cose assolutamente spettacolari e ci sta, ma la trama non sta in piedi, niente, né proprio né in cielo né in terra né da nessuna parte, non ci sta, non ha senso dall'inizio alla fine. E non è perché l'entità super cattiva è una AI di cui si è perso il controllo, che mi sta anche bene, ma è che AI è stata persa il controllo, quella di un sottomarino nucleare russo di cui si è perso il controllo, e questa AI nemmeno controllava i missili nucleari ma controllava un sistema di annullamento dei rumori e dei suoni sonar per rendere invisibile, cioè sembra Caccia Ottobre Rosso l'inizio praticamente, e andiamo proprio svaccando a fare qualsiasi cosa con inseguimenti, è tutto un film di corsa, di corsa, di corsa, di corsa. Si va oltre, si va a livelli che veramente fortunatamente non è stato così lungo, però mi hanno veramente, rischiavo di addormentarmi. Fra l'altro ero anche al Lux Cinema multisala de luci IMAX, comodissimo e bellissimo, ho rischiato più volte di addormentarmi su quelle poltrone in cui ormai mi ero sdraiato proprio pesantemente, e ne sono uscito non disgustato ma assolutamente cioè potevano avanzare di farlo, ma vabbè, Tom Cruise è Tom Cruise e il suo è il Mission Impossible. Sto incredibilmente raggiungendo l'ora, speravo di stare nettamente sotto. Allora, io ho trovato l'ultimo film di cui mi ero dimenticato di mettere in ordine, questo è già disponibile in streaming, parlo di Elemental, film Disney Pixar uscito a cinema in giugno, già disponibile sullo streaming di Disney. Mi ero dimenticato di citarlo prima, l'ho recuperato perché non l'avevo visto al cinema. Mi è piaciuto? Sì, lo dico subito. Mi è piaciuto. È banalissimo. Cioè è una storia incredibilmente banale, ma non si può dire che non sia un film che non è stato fatto bene, un film che non coinvolge, un film che non prende. Sì, è citofonato. Cioè non ti crea, oddio cosa succederà. No, sai già cosa succederà. E lo sai dall'inizio, dalla locandina sai già cosa succederà. Non può andare diversamente. Perché è un film Disney, un film Pixar. E però ci sono tutti gli step interni, tutto quello che succede internamente ha uno scopo. C'è la crescita di questi personaggi, questi elementi. E questi elementi sono poi la trasposizione di una parte della società moderna, soprattutto quella newyorkese, che ha un suo senso. Perché è quello, cioè è la descrizione della società di New York questo film, e funziona, un film per bambini, per adolescenti e anche per adulti, che ti lascia un buon godimento, ti lascia qualcosa di buono. Sì, non è un film come altri della Pixar che sono usciti che ti fanno dire oh cavolo che bello, lo voglio rivedere. Questo no, è un bel film fatto bene, fa il suo lavoro e te lo puoi vedere serenamente, proprio a tempo perso, te lo godi anche. Io, signori, voglio lavorare appunto rimanendo sotto l'ora, siete stati un bel numero perché non facevo live da marzo dell'anno scorso, quindi una live fra l'altro su Creators the Past con personaggi bellissimi, cioè altri compagni di chat bellissimi, che tra cui ancora Raffaele Giampetruzzi, come dicevo, e Omar Serafini. Era da tanto che non lo facevo, è stato bello rifare questa live anche in solitario con voi. Io rimango sempre fedele al Godzilla, in questo caso che è andato anche in ferie a Bali perché ci voleva riposare anche lui, che lo hanno accolto benissimo come potete immaginare. E io sì, sono qui, non so quando riuscirò a fare altri video o altre live perché sono veramente incasinatissimo, soprattutto sono stanchissimo, però continuerò e il mio lavoro mi sta impegnando troppo, perché non prendo abbastanza soldi per l'impegno che faccio, almeno dal mio punto di vista, però Insomma, è un lavoro che mi piace tantissimo e quindi lo voglio portare a termine. È una cosa mastodontica che non avrei mai pensato di poter portare a termine con risultati più che soddisfacenti. Cioè, io adoro le mega costruzioni, poi questa è una mega costruzione, soprattutto per la ditta che siamo, ma anche per tantissime altre, e mamma mia che bello, cioè per me è una passione incredibile poter farla andare, quindi mi sto impegnando tutto me stesso, e scusatemi se questo mi impedisce di creare video come vorrei io, ed è per quello che mi sono fermato perché non riesco a creare video come voglio io, con la mia qualità, con il mio impegno che vorrei metterci, perché io ogni video che faccio deve essere sempre un migliorativo rispetto a quello precedente, altrimenti perché lo faccio? Lo faccio per divertirmi, ma per migliorare sempre, è una lotta contro me stesso per migliorarmi e diventare sempre qualcosa di meglio e far qualcosa sempre di migliore. Questa live probabilmente verrà spezzettata anche in tanti piccoli pezzi e messa ricondivisa tramite altri social in modo da renderla un po' più fruibile, o anche lo stesso YouTube. Vediamo, di sicuro andrà tutto l'audio su Fantascientificast, non so per quando, ma comunque ci andrà. Io vi ringrazio per l'ascolto. L'ultimo messaggio di Michele Sesse, che mi ha appena detto: tra un po' avremo anche Monarch. Sì, arriverà anche quella film o serie, non ho ancora capito, probabilmente film, vabbè, su i kaiju. Io vi faccio rivedere questa splendida maglia che ho trovato a Bali e che adoro, la adoro perché è bellissima. E quindi noi ci vediamo il prima possibile, spero, perché comunque non voglio far passare tanto tempo, non voglio fare nemmeno gli short che stanno rovinando e hanno rovinato il mio canale, perché hanno totalmente un metodo e un audience diverso. YouTube è veramente diventata pessima a mettere a posto il mio canale, perché io parlo di tutto e di più e il suo algoritmo non ce la fa perché è iperselettivo. Io vengo penalizzato palesemente, soprattutto perché non riesce a capire bene i miei video, sebbene io glieli tagli e glieli metta a posto, non li mette più tra i consigliati, quindi io sono un po' alla mercé di quello che succede con l'hype rispetto a tante cose. Io vi ringrazio per essere arrivati tutti fino qua, ci sentiamo appunto alla prossima, spero di fare qualche live e qualche video presto. Grazie davvero e alla prossima, quindi ciao.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.